Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati qui a Prisma, il mattino di Radio Popolare tra le 8.30 e le 10. Questa mattina in studio Roberto Maggioni. Il menù della puntata, alle 9.35 proseguiamo il nostro avvicinamento all'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne, e andremo all'Università Statale di Milano. Alle 9 torneremo a parlare di affitti brevi, perché il sindaco di Milano Sala e la ministra Santanchè continuano a tirarsi dei begli schiaffoni metaforici a distanza. Anche ieri c'è stato un botta e risposta tra i due. E allora proveremo a fare un po' il punto, capire a che punto è la regolamentazione del settore a quasi un anno dalle proteste, anche partite proprio qui a Milano, ricorderete le tende fuori dal Politecnico. Il governo aveva fatto delle promesse, spoiler, non è stato mantenuto nulla. Tra poco invece andremo a Rafah, al confine con la striscia di Gaza, tra la striscia di Gaza e l'Egitto, dove è in corso una catastrofe umanitaria. Ieri così l'hanno definita alcuni operatori dell'OMS sul posto, e cercheremo di collegarci proprio con Rafah. Adesso però ci prendiamo qualche minuto per parlare di noi, perché questa mattina la notizia siamo un po' anche noi di Radio Popolare, una notizia che circola oramai, diciamo, da ieri sera sui social, sui siti, a partire da quelli della radio. Radio Popolare ha una nuova direttrice, la sua prima direttrice donna, che è, rullo di tamburi, Lorenza Ghidini. Ciao Lorenza.
Buongiorno, buongiorno Roberto e buongiorno a tutti e a tutte.
Beh, a salutare sì. Qui i tuoi prismini.
A salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici di Prisma. Tra l'altro mi fa piacere farlo con te, visto che 5 anni fa questa trasmissione l'abbiamo pensata insieme, l'abbiamo fatta partire insieme, poi ci sono stati gli anni del Covid, qualche cambiamento.
5 anni belli tosti, Covid, anni. 2 guerre, insomma, di cose sì. Ne sono successe.
Le abbiamo raccontate anche insieme a Alessandro Braga e Claudio Iampaglia, Massimo Alberti, che sta tornando in redazione, e adesso cambio veste.
E quante notifiche hai sul cellulare da ieri sera?
Parecchie, belle, mi fa molto piacere, mi emoziona molto tutto questo, mi onora molto. È un compito importante che vedo, insomma, come anche un punto di arrivo di tanti anni di così servizio, vorrei dire, per Radio Popolare, che è un po' la nostra casa, no?
Eh sì, sì, sì. Hai già detto delle cose ad un paio di quotidiani. Oggi infatti siamo sia su Corriere che Repubblica, Ghidini direttrice di Radio Popolare. Radio Popolare sceglie una donna, un segnale di adeguamento ai tempi, la sua direzione punterà sul territorio, scrive il Corriere. Repubblica invece, Radio Popolare esca dalla sua bolla. Insomma, già...
Beh, sì, insomma, che siamo in una bolla non ci piove, e allo stesso tempo bisogna uscirne, perché, tanto per dire solo il compito importante che ci aspetta nei prossimi anni, c'è anche da fare opposizione dal basso, sul territorio, nelle reti, costruire reti di opposizione al governo delle destre, che sarà un compito di Radio Popolare, che come sempre è ben solidamente schierata da una parte. E però uscire dalla bolla vuol dire non parlare solo fra di noi, non parlare, con rispetto parlando, nemmeno solo ai nostri ascoltatori e ai nostri tanti abbonati, perché bisogna evidentemente andare oltre questo perimetro, no?
E certo, ascoltare i cambiamenti, intercettarli anche al di fuori da quelli che sono magari i nostri punti di riferimento classici. Ovviamente qui, Lorenza, stanno arrivando cuori a profusione. Brava Lorenza, complimenti, congratulazioni, dice Sergio, complimenti e buon lavoro Dice Fabrizio, complimenti a Lorenza da Mimma, e sono veramente decine e decine i messaggi che stanno arrivando, perché appunto questo è per 5 anni, ma anche già da prima insomma è stata la tua fascia a Radio Popolare, poi ti si sentiva ovviamente anche altrove, però l'informazione del mattino ha la tua voce, alla tua firma.
E questa fascia da lunedì prossimo la affidiamo a Claudio Iampaglia insieme a Massimo Alberti, torna la trasmissione Giorni Migliori, e che sia di buon auspicio, mi viene da dire. Devo dire, mi dispiace tanto lasciare la trasmissione, però qui le cose da fare sono tante e rischierei di farla con la mano sinistra, ecco, mi dispiacerebbe. A chi sta scrivendo, che ringrazio, ne approfitto anche per dire che ci saranno due prime occasioni per parlare con gli ascoltatori e le ascoltatrici in diretta, giovedì sera alle 20 e sabato mattina alle 10.
Quindi giovedì e sabato mattina, e puoi dirci qualcosina, un'anteprima, insomma, della radio che hai in testa, in mente?
Io sono arrivata qui a Radio Popolare 27 anni fa, quando Piero Scaramucci l'aveva rilanciata verso una dimensione nazionale. Radio Popolare aveva questa ambizione, è riuscita a consolidare la posizione, molti sanno che gli esteri sono il nostro fiore all'occhiello. Ecco, è arrivato secondo me il momento di rilanciare anche il rapporto con il nostro territorio. Farsi vedere e portare dentro Radio Popolare voci, temi, esperienze, storie che ultimamente abbiamo forse faticato un po' a raggiungere, abbiamo un pochino trascurato. Questo credo ci farà molto bene, aria nuova, anche voci che magari appunto normalmente non riusciamo a raggiungere, quindi il rapporto col territorio, che poi non vuol dire fare una radio locale evidentemente, perché il nostro territorio offre temi, storie di rilevanza nazionale, internazionale, di valore universale. Ecco, se pensiamo a temi come l'ambiente, la mobilità, il lavoro e i lavori, il diritto alla casa, l'immigrazione, abbiamo tutto a portata di mano, e allora tornare a raccontarlo, a guardarlo con i nostri occhi e raccontarlo con la nostra sensibilità sarà secondo me un valore aggiunto. E non dimentichiamoci che tra poco Radio Popolare compie 50 anni. Per cui tra a cavallo fra il 2025 e il 2026 ci sarà questa tappa veramente importante, impegnativa, bella, perché vuol dire alzare l'asticella e rimetterci in gioco per arrivare a questo compleanno in gran forma.
Non hai detto che nel tuo piano editoriale hai scritto che ogni conduttore sarà obbligato a mettere un brano di Springsteen ogni mattina, a parlare bene della Juve, vabbè questo ce la vediamo poi tra noi.
Dopo ci pensiamo.
Grazie Lorenza, e beh, insomma, bocca al lupo a tutti noi.
Viva!
Congratulazioni, cara Lorenza, la capacità di analisi, comprensione ed empatia che ti caratterizza merita questo riconoscimento, scrive un ascoltatore. Grazie.
Grazie a tutti e a tutte, e dunque buon ascolto con Radio Popolare.
Che poi leggo un ascoltatore che è Alessandro Giglioli, che si firma anche.
Ciao Alessandro!
E quindi salutiamo anche Sandro, che è rimasto tra noi fino alla fine di questo anno, dell'anno scorso, 31 dicembre.
Grazie ad Alessandro, grazie a tutti e a tutte. Roby, grazie a te, buona trasmissione.
Grazie. Avevo sbagliato a leggere io il messaggio, grazie anche ad Alessandro Giglioli, non era la firma. Uno stacco un po' lungo perché, come dicevo nell'introduzione, oggi proviamo a collegarci con Rafa. Raccontavamo nel giornale radio che al Cairo in Egitto proseguono i negoziati, sempre senza la delegazione israeliana. Netanyahu ha chiesto una lista degli ostaggi, a partire da quelli che Hamas si dice pronta a rilasciare. L'organizzazione palestinese però vuole la certezza che arrivano aiuti umanitari nel nord della striscia e che i profughi interni possano tornare nelle loro case. Loro case, per quello che ovviamente è rimasto, essendo Gaza in buona parte distrutta. E allora eccoci qua, dovremmo farcela, in diretta con noi Anna Ameli della ONG Cospe. Buongiorno Anna.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Anna Ameli dell'associazione Cospe, credo a questo punto in viaggio verso Rafa, sì. Non siete ancora arrivati al valico tra Egitto e Striscia di Gaza?
Non siamo ancora arrivati, ma stiamo quasi per arrivare, manca poco all'arrivo al valico. Siamo appunto 47 persone, la delegazione più numerosa di parlamentari e associazioni che si sta dirigendo al valico di Rafa, in una carovana organizzata dall'Associazione delle ONG Italiane in collaborazione con Arci, Assopace Palestina. E stiamo appunto per arrivare, scortati dal consolato e da, insieme alla Croce Rossa Internazionale, appunto per portare ovviamente un messaggio forte di necessità e urgenza di un cessate il fuoco immediato. In questi giorni abbiamo incontrato rappresentanti delle Nazioni Unite che ci hanno dato il quadro aggiornato di una situazione che, come hanno detto, è al di là della catastrofe umanitaria.
Ecco, che cosa vi hanno detto?
Ci hanno raccontato appunto di una situazione diciamo ovviamente di collasso completo dei servizi sanitari, di una situazione umanitaria, soprattutto delle persone, del 1.600.000 persone accalcate a Rafa, di appunto malnutrizione, di assenza e carenza di tutti i beni primari, tant'è che noi abbiamo visto, fra l'altro, arrivando molti convogli umanitari nella nostra via, appunto nella nostra strada, molti camion fermi di aiuti. Gli aiuti appunto entrano in maniera troppo poco, diciamo molto alla spicciolata, per cui devono passare tantissimi controlli e le esigenze sono enormi. Quindi, come ci hanno detto praticamente quasi tutti gli operatori umanitari, una goccia nell'oceano rispetto alle necessità della popolazione civile che sta appunto soffrendo questa sproporzionata reazione, questa violenza inaudita, sotto bombardamenti che continuano comunque anche a Rafa stessa.
Fino a dove riuscirete ad arrivare?
Noi ci stiamo dirigendo al valico, adesso appunto ci fermeremo al posto della Croce Rossa e poi dopo direttamente al valico. E da lì insomma cercheremo di lanciare questo messaggio forte anche al nostro governo, che si impegni di più. Abbiamo letto l'intervista di Tajani, che vuole, come dire, coordinare l'azione di aiuti umanitari, ma in verità serve un'azione diplomatica forte, immediata, per il cessate il fuoco. È passata una mozione, lo sapete tutti, in Parlamento, ma servono davvero delle misure urgenti e il nostro paese deve fare la sua parte, e quindi noi, anche insieme ai parlamentari italiani che sono nel convoglio, chiederemo questo, chiederemo degli atti concreti da questo punto di vista.
ci sarà possibilità, ecco, come dire, di vedere cosa c'è al di là del confine del valico di Rafah in qualche modo?
Purtroppo no, ci sarà la testimonianza di un funzionario dell'OCHA che uscirà diciamo dalla zona di Rafah, e quindi insomma chiederemo la situazione aggiornata. Noi siamo come COSP in collegamento, così come altre ONG che lavoravano e lavorano tuttora con i nostri partner di Gaza, in collegamento con tanti di loro. Abbiamo anche un rappresentante di Educaid che è una persona gazawi, e quindi ovviamente ci ha fornito anche delle informazioni aggiornate sulla situazione, che diciamo con storie drammatiche ovviamente di bambini, famiglie intere sfollate, senza cibo, nella zona si mangia una volta ogni 4 giorni, insomma la situazione anche degli ospedali ovviamente è al collasso, non passano neanche gli anestetici nei convogli umanitari, le tavolette per la purificazione dell'acqua perché non passano ai controlli. Anche il rappresentante della Croce Rossa ci ha detto che addirittura alcuni cornetti che erano dentro a dei pallet di convogli erano stati considerati dei beni di lusso e quindi fermati, e solo l'altro ieri erano 10 bambini morti anche per malnutrizione, quindi insomma la situazione è davvero
terribile.
Al di là della catastrofe, come ci hanno detto ieri il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, quindi serve davvero un'azione urgente, noi siamo qui per testimoniare, come abbiamo detto, di essere presenti anche in un senso di impotenza che forse coglie tanti di noi, però la presenza e la vicinanza serve, e noi non vogliamo abbandonare queste persone.
Anameli, proveremo a contattarvi anche nelle prossime ore, lei e magari anche altri del convoglio italiano, ecco, che in queste ore sta raggiungendo il valico di Rafah. Grazie intanto per questo racconto, per questa testimonianza e per il lavoro che fate. Anameli del COSPE, grazie mille.
Grazie, buona giornata.
Sull'altra linea Cristian Elia, giornalista, recentemente autore del libro J'accuse, gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l'apartheid in Palestina e la guerra, scritto insieme a Francesca Albanese. Ciao Cristian.
Buongiorno a tutte e tutti.
Anameli ci descriveva una situazione da catastrofe umanitaria, così l'hanno anche definita gli operatori delle Nazioni Unite con cui ieri hanno parlato questi operatori e parlamentari della delegazione italiana. Sono in corso i negoziati al Cairo. Domanda secca per te, Cristian: che cosa ti aspetti? Si era parlato di una tregua entro o per il Ramadan, che inizierà il 10 marzo. Che cosa ci dobbiamo aspettare invece?
Allora, quello che sappiamo per certo è che c'è una corsa contro il tempo da parte soprattutto di Egitto e Qatar, e con gli Stati Uniti, diciamo, in ruolo di suggeritore, perché poi, come abbiamo visto in tutti questi mesi, c'è una pressione crescente negli ambienti statunitensi, soprattutto le ultime uscite di Kamala Harris, insomma, sono abbastanza evidenti in questo senso, ma sempre un po' dietro le quinte. Cosa uscirà? Secondo me uscirà un accordo, per forza di cose, perché comunque il governo Netanyahu deve in qualche modo dare delle risposte alle pressioni interne rispetto alle famiglie degli ostaggi e rispetto a cosa porti oggettivamente a casa come risultato pratico. Se noi teniamo conto che dopo mesi di questo eccidio, che sta portando Israele a una perdita evidente di immagine internazionale e a dei procedimenti anche internazionali credibili nei confronti delle autorità israeliane, e abbiamo ancora combattimenti alle porte di Khan Yunis, combattimenti a Jabalia, quindi anche la resistenza militare è stata colpita enormemente, ma non messa a tacere, è ovvio che al momento i risultati sono disastrosi dell'operazione militare israeliana, per cui un accordo ci sarà. Poi c'è ovviamente tutto questo tira e molla sul nome degli ostaggi, su chi, le condizioni, le prove di esistenza in vita, legittime ovviamente in una trattativa, che però stridono poi con le scelte militari e politiche che hanno portato anche a una serie di vittime fra gli ostaggi per fuoco amico, ormai insomma è abbastanza acclarato anche da alcuni audio pubblicati da Intercept negli Stati Uniti e da altre testate credibili. E quindi si arriverà a un accordo, poi bisogna vedere come il movimento dei coloni, che sta facendo di tutto ovviamente per sabotare l'accordo, perché si tratta al Cairo mentre si entra a Gaza tentando di costruire dei primi rudimentali insediamenti, e è ovvio che bisogna vedere cosa il governo dei coloni farà. Il movimento dei coloni farà e gli occhi saranno molto sulla Cisgiordania, secondo me, perché a quel punto l'accesso alla moschea di Al-Aqsa e tutta una serie di connessioni con l'inizio del Ramadan saranno un po' un banco di prova della tenuta di queste famose 6 settimane che continuiamo ad aspettare.
Grazie Cristian Elia, a presto.
Grazie a voi.
Cristian Elia, collega giornalista a Q-Code Magazine, ricordo il suo libro J'accuse, uscito e scritto insieme a Francesca Albanese proprio pochi mesi fa. Adesso un stacco pubblicitario e poi rientriamo qui a Prisma per parlare di affitti brevi. Radio Popolare Prisma, sono le 9:06. Allora, ieri il sindaco di Milano Sala e la ministra del turismo Santanchè si sono attaccati ancora a distanza sugli affitti brevi. E non è la prima volta negli ultimi, direi negli ultimi 10 giorni. Succede perché Sala sta accusando il governo, in particolare la ministra Santanchè, che poi è la titolare di questa materia, di essere immobile sulla regolamentazione degli affitti brevi, cioè di non aver fatto nulla dopo le proteste l'anno scorso, che avevano fatto seguito anche alle proteste partite proprio qui da Milano con il movimento delle tende. Non che ci si aspettasse chissà cosa, va detto, da questo governo, però insomma qualcosa era stato detto e diciamo poco o nulla è stato fatto. Saluto e ringrazio Sara Gainsford, autrice del libro Abitare Stanca, ricercatrice indipendente proprio su questi temi. Buongiorno Sara, ciao.
Ciao, buongiorno, ciao, grazie a voi.
Ti faccio sentire anzitutto cosa ha detto il sindaco di Milano Sala ieri.
Siamo fermi, nel senso che quello che la ministra Santanchè continua a dire, siamo la prima, il primo governo che ha fatto una regolamentazione, certo una regolamentazione inutile, però che non aiuta a convertire, che è quello che vogliamo tutti noi sindaci, una parte significativa degli affitti brevi in affitti a lungo termine. Cioè, se non si condivide questo principio è tutto inutile, quindi una regolamentazione fuffa, è evidente che è così, per cui io sfido chiunque. Vediamo, se pensa che cambierà qualcosa lo dirà la storia, se fra 2 o 3 anni è cambiato qualcosa sugli affitti brevi avrà ragione la Santanchè, io dico di no purtroppo.
Questo era il sindaco Sala, regolamentazione fuffa, vedremo se fra 2 o 3 anni sarà cambiato qualcosa sugli affitti brevi. Tu che dici, dovessi scommetterci sopra?
No, purtroppo insomma in questo caso do ragione a Sala, cioè effettivamente come dire, l'annuncio, no, dell'introduzione di questa banca dati nazionale, peraltro già annunciata nel 2017, cioè questa era una cosa che si sarebbe già dovuta fare, appunto questi codici identificativi non più regionali ma nazionali, insomma era stato annunciato quando c'è stata la legge che ha regolato l'aspetto fiscale, quindi l'ha introdotto la cedolare secca, e quindi non è stata fatta. Poi noi ce ne dimentichiamo adesso che ne è riannunciata, però di fatto non è una forma di regolamentazione, cioè un conto è introdurre dei codici, ma insomma cioè siamo ben lontani dall'affrontare il tema, no, del comunque limitare gli affitti turistici.
Perché il pacchetto Santanchè che cosa prevede?
Sì, beh, inizialmente no, prevedeva quella misura assurda della permanenza minima di 2 notti con l'obbligo poi per i comuni di controllare pena, diciamo, se qualcuno fosse stato trovato che in violazione di questa ridicola previsione, la pena era la nullità del contratto, per cui cioè, che è una cosa, insomma, come si fa? Cioè, quando peraltro i contratti sotto i 30 giorni non sono neanche previsti, per cui appunto diciamo ci sono, no, una serie di proposte assurde che sembrano mirate, cioè proprio non cambiare nulla. Adesso insomma qualcosa è successo, è stata innalzata, no, l'aliquota al 26%, dal 21% per le locazioni brevi, poi c'è stata nel 2020, sarà introdotta, no, questa distinzione, anche questa ridicola, tra attività professionali e non professionali, e quelle professionali scattano solo dopo 4 appartamenti, cioè da 4 appartamenti in poi, come se affittare 3 appartamenti non fosse un'attività professionale.
Dici poco.
E quindi questa nuova norma proposta da Santanchè semplicemente ripropone questo codice identificativo nazionale che sostituisce quello regionale e prevede una serie di sanzioni monetarie, però peraltro cioè non si capisce neanche bene l'utilità di un codice nazionale, perché gli affitti brevi andrebbero regolamentati a livello comunale, quindi insomma sì, c'è cioè il tema come al solito fiscale, si prevedono appunto fondi per i controlli insomma da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, però appunto come al solito in Italia non si va oltre questo tema appunto fiscale, e delle multe, questo è il massimo che
sì,
si riesce un po' a immaginare.
E ricordiamo che l'Italia è il paese europeo che ha messo fino ad oggi diciamo meno mano al settore, quello dove appunto c'era una deregolamentazione quasi totale, molto più ampia rispetto ad altri paesi europei. E cosa servirebbe secondo te, Sara, per regolamentare questo settore?
Sì, intanto allora è vero quello che dicono i sindaci, insomma diciamo che ci vorrebbero tante cose, una serie di cose, c'è una grande confusione intanto proprio per la solita frammentazione di competenze in Italia, per cui la casa è diciamo di competenza statale, invece il turismo è di competenza delle regioni, per cui si vorrebbe da una parte appunto effettivamente una norma che consentisse ai comuni di regolare in autonomia gli affitti brevi turistici. Al momento, grazie appunto all'emendamento cosiddetto Pellacani, questo lo può fare solo Venezia e non lo sta facendo, cioè Venezia potrebbe adesso limitare gli affitti brevi, ma si guarda bene dal farlo, per cui questa norma è vero che servirebbe, però è anche vero che c'è un tema poi secondario di legato poi a tutta la questione delle destinazioni d'uso, e quello è un fatto di competenza regionale, infatti e eventualmente comunale, infatti quella è all'origine poi della proposta Nardella, i comuni, siti UNESCO insomma hanno degli strumenti in più, e quindi lui ha fatto questa proposta, no, di regolamentazione che si basa sulla destinazione d'uso, cioè non più residenziale come oggi, perché non ha senso questa cosa, e invece appunto modificando questo, a Roma per esempio stiamo vedendo, cioè questa giunta ha proposto di cambiare le norme tecniche di attuazione del piano regolatore, inserendo l'attività ricettiva dentro diciamo la destinazione residenziale, insomma, cioè, quindi andando nella direzione sbagliata, noi siamo presi d'assalto adesso insomma con la previsione del giubileo, e quindi ci sono comunque invece delle cose che i comuni potrebbero già fare in attesa di questa norma nazionale, che riguardano appunto la distinzione, appunto le destinazioni d'uso, questo.
Mm-mm. Sara, ti chiedo un'ultima cosa. Recentemente qui a Milano è uscita una indagine curata da un'associazione che si occupa direttamente di affitti brevi, quindi parte in causa, che però dice una cosa, poi prendiamolo appunto per quello che vale, essendo parte in causa in questa discussione, e dice che nel quarto trimestre dello scorso anno, quindi 2023, le domande di affitti brevi a Milano sono calate del 39%, è tantissimo. Allora, detto che magari può esserci anche qualcosa legato alle contingenze, più o meno turisti e via dicendo, ma quello degli affitti brevi è un mercato che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, ben al di fuori anche delle città. È un mercato che adesso si dovrà assestare dopo questo periodo di forte crescita, e quindi potremo vedere anche magari un calo rispetto al passato delle domande, per quali motivi?
Sì, sembra strano insomma che ci sia stato un calo, però potrebbe essere per via dei prezzi, cioè i prezzi degli Airbnb in particolare, dico insomma Airbnb, ma diciamo perché Airbnb era la principale, no, piattaforma, sì. Cioè, sono aumentati tantissimo i costi, diciamo per notte sono ormai altissimi, quindi c'è stata una radicale trasformazione di questo tipo di offerta, che inizialmente era molto più conveniente economicamente rispetto a quella classica alberghiera, oggi non è più così, e quindi può esserci, no, forse su questo fronte c'è un cambiamento in corso, tanto che cioè la stessa Airbnb a un certo punto ha rilanciato o comunque annunciato che avrebbe rilanciato le stanze dicendo che voleva tornare un po' alle origini, e c'è una questione legata, no, alle, alla tassa sulla, insomma, no, la tassa, diciamo, il costo, la voce di costo per le pulizie, perché spesso vai a prenotare e poi
sì, vedi un prezzo e poi dopo sale su perché c'è quella voce.
Poi invece con la pulizia triplica. E quindi la stessa Airbnb voleva intervenire rispetto a questi temi, perché evidentemente si rende conto che appunto il mercato, il suo mercato sta cambiando con appunto l'aumento dei prezzi. E in generale, da una parte questo, poi stanno aumentando effettivamente le offerte per affitti di medio periodo anche, e anche su quello Airbnb, insomma, vorrebbe, no, prendersi anche un po' una fetta di mercato di affitti medi, lunghi addirittura, e quindi stanno crescendo, evidentemente c'è un po' di competizione anche rispetto a questo, cioè crescono anche altre piattaforme, altre società che intermediano affitti più lunghi, quindi superiori ai 30 giorni, quindi appunto il mercato sta cambiando, cioè l'offerta sta cambiando, forse ancora non è chiarissimo come, non sono chiarissimi ancora, no, i nuovi modelli di business delle, per le piattaforme di medio periodo, e appunto invece bisognerebbe già ragionare su questo, perché all'estero, lì dove hanno introdotto delle norme che regolano gli affitti brevi, adesso stanno affrontando il tema appunto degli affitti di medio periodo, intermediati da piattaforme, quindi a costi, diciamo, molto più alti, canoni finali più alti. Noi invece stiamo ancora ragionando su, dopo almeno 10 anni della loro esplosione, sul tema degli affitti brevi.
Ci arriveremo con calma. Grazie Sara, a presto.
Grazie a voi.
Sara Gainsford, giornalista, scrittrice, autrice del libro Abitare Stanca. So many stories untold, so many mysteries I got to unfold. The music is legacy I got to uphold. As I run you the data, they try to the download. Oh, no. All of them know say I bloody uncode. They wear every niche about every tongue confessing on God. He then gbedu from the front and back to the left and right, they go reload. I know the journey long, but the share don't throw me the compass for the road. When they sound like me, and still many boys don't they bad bites me. Some of these gatekeepers one day boycott me. Some OGs don't they blackball me, but I can't Jesus with this focus me. Alle 9:20 minuti siamo felici di annunciarvi che domani, mercoledì 6 marzo, riprenderanno le lezioni antimafia. È l'ottavo ciclo curate dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto in collaborazione con Radio Popolare.
Allora, saluto e ringrazio Giuseppe Teri della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Giuseppe, ciao, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, domani riprendono i cicli di lezione antimafia, che sono giunti alla loro ottava stagione. Giustizia e Costituzione, uomini e battaglie di ieri e di oggi, il titolo che prendono quest'anno le lezioni, questi appuntamenti che, prima novità, diciamo, saranno principalmente la Casa della Memoria di Milano.
Sì, sono a Casa della Memoria anche perché sono stati organizzati in collaborazione con le associazioni della memoria, in particolare l'ANID e l'ANPI, che ci ospitano e ci danno un contributo notevole anche per la vicinanza dei temi. E perché quest'anno noi presentiamo un ciclo particolare che non si limita strettamente al tema dell'antimafia, ma che pone il problema dei valori e dei diritti che sono sempre più offesi in un mondo che a volte ci sembra negare quelle che sono state le basi e le fondamenta della convivenza civile dal dopoguerra ad oggi. Oggi ci sono dei fenomeni globali che ci riguardano direttamente, non solo il clima, ma le guerre, la crescita delle diseguaglianze, il problema della povertà è crescente di molti e della ricchezza di pochi. Sono temi che hanno bisogno di essere affrontati come sfide globali e a volte creano un'impotenza, il senso di impotenza, e quindi c'è il pericolo che ci cominciamo ad abituare che il mondo debba essere sempre così, come lo stiamo vedendo in questo periodo in cui non si riescono a offrire opzioni di pace, nemmeno i movimenti pacifisti riescono a andare oltre la richiesta della pace. Ma quali sono le opzioni di pace? Qual è la possibilità? Sembra che il diritto che si era costruito nel dopoguerra non sia messo da parte. E recentemente il nostro presidente Nando Dalla Chiesa ha lanciato una prospettiva in cui ha affermato: dobbiamo dire anche in questo periodo in cui le prospettive ci sembrano chiuse a immediate soluzioni, che si possono costruire delle soggettività per una nuova resistenza. Quindi la riflessione, la conoscenza, la ricerca di un'interiorità che diventa resistenza e diventa anche fiducia in una possibilità di un mondo diverso. Ecco, noi abbiamo posto una serie, diciamo, di temi e di occasioni in cui al centro c'è anche la prospettiva di un dibattito su come far vivere il diritto internazionale che sembra morto rispetto alle sfide globali. E invitiamo qui,
insomma, uno sguardo che si allarga su quelli che sono le principali sfide del presente.
Sì, le sfide del presente, con un'ottica anche particolare, che presentiamo quella che è la proposta del professor Luigi Ferraioli, che è una proposta che dall'America Latina all'Africa sta andando avanti con costruzione di comitati, quella di riprendere il tema di una costituzione della terra che superi i limiti del diritto internazionale così come è stato concepito nel dopoguerra e ponga il problema degli istituti e delle garanzie di attuazione di quei principi. È solo la ragione che le attuali sfide rischiano, diciamo, di compromettere il futuro dell'umanità. E per fare questo richiamiamo anche dell'esperienza del passato, c'è bisogno di dare dei fortissimi riferimenti. Domani parleremo della figura di un grande procuratore, Saverio Borrelli, che è il procuratore conosciuto, diciamo, nel momento, diciamo, della stagione delle Mani Pulite, ma va oltre quel senso della giustizia, quella volontà di applicare e attuare una legge uguale per tutti che renda giustizia, quel famoso resistere invocato contro leggi che volevano garantire l'impunità. Ecco, quei valori e quell'etica sono oggi un punto di riferimento. Poi presentiamo la storia nel secondo incontro del provocarlo, come lo chiamiamo noi, del provocarlo Smuraglia, senatore, deputato, grande educatore, presidente dell'ANPI, un combattente per i diritti dei più deboli, da sempre, no? Fin dalla ricerca della verità allo stradio di Piazza Fontana, la verità su Pinelli, i diritti dei più diseredati, ma le lotte per la Costituzione e per il valore della Costituzione.
Ecco Giuseppe, poi gli incontri si potranno seguire anche in streaming sui canali YouTube sia della Scuola Antonino Caponnetto che di Radio Popolare, e ciascuna lezione verrà poi trasmessa in sintesi anche su Radio Popolare ogni settimana a partire da lunedì 11 marzo alle 11, quindi dentro la trasmissione pubblica che, come sapete, insomma, è curata da Lele Liguori. Quindi il primo appuntamento domani, Casa della Memoria, via Confalonieri 19, si arriva con la metro 5, con la Lilla fermata Isola, e Giuseppe, allora buon lavoro, e per chi fosse interessato, appunto, i riferimenti sono tutti sul sito di Radio Popolare, della formazione, della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
Giuseppe Teri, che è uno dei formatori della Scuola Antonino Caponnetto. Adesso sono le 9:27 minuti, le notizie, gli aggiornamenti delle 9:30 e poi l'ultima parte di Prisma. Le 9.36 minuti, Radio Popolare, ultima parte di Prisma. La dedichiamo all'avvicinamento all'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Tante le iniziative a cavallo di questa data. Noi questa mattina vi raccontiamo quanto succederà proprio l'8 marzo nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano, qui in via Festa del Perdono. Saluto e ringrazio le nostre due ospiti, che sono Marilisa D'Amico, prorettrice della Statale con delega alla legalità e alle pari opportunità. Buongiorno Marilisa.
Buongiorno.
E Anna Maria Versienti, che è regista e attrice dello spettacolo teatrale Tanto a me non capita. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, siete entrambe protagoniste di questa giornata all'Università Statale di Milano. Marilisa D'Amico, iniziamo da lei. Allora, la giornata ha un titolo: le parole che non ho, tra parentesi, ancora detto, insieme contro la violenza. Cosa c'è dentro questa giornata, questo ciclo di iniziative che avete pensato per l'8 marzo quest'anno?
Intanto grazie di avere, diciamo, di questo spazio che ci date, è molto importante perché l'8 marzo è un momento in cui noi in realtà facciamo un po' una sintesi di tutto quello che stiamo facendo e in particolare, appunto, vorremmo, ci stiamo concentrando sulla violenza proprio perché negli ultimi mesi è un tema di cui ci siamo sempre occupati, ma che appunto sta costituendo un aspetto molto importante anche di tutte le iniziative. Quindi le parole che non ho ancora detto ci servono intanto per sottolineare il fatto che spesso chi è vittima di violenza non parla, non riesce a parlare, probabilmente non ha neanche la consapevolezza poi di quello che sta succedendo. Infatti il senso anche dello spettacolo di cui parlerà la regista, ovviamente, però è proprio questo. E voglio sottolineare, tra l'altro, partendo dallo spettacolo, che questo spettacolo è stato promosso all'interno della nostra rete di referenti politiche di genere da un gruppo di scienziate che si sono appassionate di questi temi e che hanno dimostrato una sensibilità incredibile. Quindi poi noi abbiamo un ateneo complesso, ma in cui tutte le componenti femminili e maschili adesso si stanno interessando molto del fenomeno. Quindi la mattina in Aula Magna ci sarà appunto una riflessione partendo dai dati del questionario che abbiamo somministrato a tutto l'ateneo l'anno scorso, e la cui elaborazione è stata molto lunga e complessa, e ci sono stati questionari elaborati da nostri docenti che ringrazio tantissimo, della nostra rete, un gruppo di giuriste e anche matematiche. Questionario da cui emergono dei dati molto significativi, anche se hanno risposto intanto 5.241 persone, ma in realtà una percentuale piccola del nostro, ma significativa del nostro ateneo, che è più di 60.000 fra docenti, studenti e studentesse e personale tecnico amministrativo e bibliotecario. Poi magari ne parliamo. Comunque questo questionario, diciamo, si unisce alle iniziative che abbiamo già messo in campo: un osservatorio sulla violenza contro le donne all'interno del centro di ricerca Human Hall, che è un centro di ricerca che si occupa di diritti umani, e vuole anche essere il momento di lancio di uno sportello antiviolenza che si chiamerà appunto Ad Alta Voce, da qui le parole che non ho ancora detto, ma invece adesso lo diremo. E questo sportello è stato richiesto moltissimo dalle studentesse, dagli studenti del nostro ateneo. Quindi parleremo di questo. Nella seconda parte della mattina si presenterà un progetto in cui Donna Moderna ci ha chiesto di accompagnarli nella costituzione di un osservatorio. Insomma, le iniziative sono tante perché si vuole capire, per affrontare insieme questo fenomeno e poi diciamo adottare gli strumenti giusti.
E alle 17 andrà in scena nell'Aula Magna lo spettacolo di cui parliamo ora. Tanto a me non capita è il titolo. Anna Maria Versienti, tu sei regista e attrice di questo spettacolo. Tanto a me non capita è un titolo già piuttosto chiaro, ecco, mi viene da dire. Che cosa mette in scena questo spettacolo?
Allora, volevo fare una piccola premessa. Io non sono una regista, un'attrice professionista, io sono una socia di Libere Sinergie, che è un'associazione impegnata nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione fondata sulla differenza di genere. Come socia sono stata coinvolta in un progetto che riguardava in particolare la violenza psicologica. Io sono appassionata di teatro e seguo una scuola di teatro e ho voluto mettere in scena in particolare la violenza psicologica, perché è la più difficile da individuare. E insieme a Silvia Cattafesta, che è la vicepresidente di Libere Sinergie, che è una counselor che si occupa di donne vittime di violenza, abbiamo voluto approfondire questo tema, perché, come dicevo, la violenza psicologica è difficile da individuare, mentre uno schiaffo è uno schiaffo e non ci sono dubbi che sia violenza, mentre la violenza psicologica si può sostanziare in una miriade di comportamenti che possono essere difficili da interpretare. Tanto è vero che tutto lo spettacolo, diciamo, ha come porta in scena varie forme di violenza raccontate da donne diverse per provenienza geografica, per preparazione culturale, ma tutte sono accomunate dalla totale inconsapevolezza di essere vittime di violenza, tutte convinte che tanto appunto a loro non capita, perché magari si pensa che la violenza psicologica sia una prerogativa di donne deboli o di fasce culturalmente svantaggiate, economicamente svantaggiate, mentre poi nel loro racconto emerge che c'è chi subisce la violenza che si sostanzia in un controllo ossessivo, c'è chi è vittima della violenza ciclica della luna di miele in cui si alternano moine, mazzi di fiori, premure o pseudopremure, si alternano a umiliazioni, a denigrazioni che confondono la vittima, c'è la denigrazione costante del corpo e delle capacità della partner, che mina proprio le fondamenta, la sicurezza e la stabilità psichica della donna. Quindi tutte queste rappresentazioni confermano la difficoltà di individuare la propria situazione di vittima di violenza psicologica, e lo fa però con un taglio molto ironico, a volte quasi comico, cioè si ride molto, ma si ride amaro chiaramente, perché man mano che si sorride abbiamo notato che il pubblico acquisisce una consapevolezza di quello che sta avvenendo.
Un coinvolgimento diverso, sì.
Sì, è un coinvolgimento, abbiamo visto, molto diverso, perché quasi si è impreparati, no? Uno spettacolo che sembra ironico e comico, a ricevere un pugno nello stomaco nel momento in cui ci si rende conto di quello che sta capitando. Però abbiamo notato che questo taglio ha avuto molto, molto successo, perché specialmente i giovani magari sono un po' restii a sentirsi raccontare le cose in maniera seriosa, ad affrontare certi argomenti che sembrano quasi appunto che non li riguardino. Abbiamo visto che invece ha coinvolto molto, molto i ragazzi, molto i giovani e un po' e tutti quelli che hanno assistito, anche da uomini abbiamo avuto delle belle conferme per quanto riguarda lo spettacolo.
Sono che poi è fondamentale, visto che la violenza sulle donne riguarda da vicino gli uomini, i maschi. Mentre parlavi, Anna Maria, mi tornava in mente nel femminicidio di Giulia Cecchettin, quel particolare, l'audio che la famiglia aveva consentito a diffondere, quei messaggi vocali che Giulia aveva mandato alle sue amiche alcune settimane prima, che facevano sentire con la sua voce la violenza psicologica che stava subendo, insomma, dal suo ragazzo all'epoca. Una scelta anche, magari, su cui c'è stata anche una discussione, quella di far sentire quell'audio, però fu molto potente sentire, ecco, proprio con la voce voce di una Giulia, di una vittima, di Giulia, quel tipo di violenza psicologica, una cosa di cui si parla forse troppo poco.
Sì, dell'effetto delle manipolazioni di questi uomini, e alla fine appunto manipolano anche una donna intelligente, in gamba, come poteva essere Giulia, che era una ragazza intelligente, che studiava, che era sveglia, fra virgolette, no? Perché si pensa magari a ragazze un po', appunto, come dicevamo prima, deboli, fragili o poco preparate anche a livello intellettuale. Però purtroppo queste manipolazioni ripetute nel tempo possono avere degli effetti davvero devastanti, insomma, sulla mente delle donne.
Allora, molto importante, per assistere allo spettacolo bisogna registrarsi. La mail è liberesinergie@liberesinergie.org. Libere Sinergie, @liberesinergie.org. Ascoltiamo un frammento che di questo spettacolo che avevamo registrato qui in auditorium il 25 novembre scorso.
Mi scusi, ma perché mi fissa così? Che cosa c'è adesso?
No, siccome stava una che è tutta truccata così, sì. No? Stavo a pensare, magari c'è un lavoro che si deve truccare per forza, estetista, rappresentante dei cosmetici, robe così.
No, no, niente di tutto questo. Io mi trucco perché mi piace sentirmi in ordine. Tutto.
Ma no, proprio così, senza un motivo serio!
Sì, ma le sembra così strano?
Sì, perché per esempio Mario non vuole che mi trucco.
Ah.
Perché dice che le donne che si truccano sono volgari, poi se vogliono far guardare agli uomini sono tutte puttane, dice Mario. No, ma no, che stavo a dire a lei, una cosa generale, ma ci mancherebbe, e per dire come pensa Mario che quello è un po' filosofo, ma no, mi sto impicciando, mi scusi. No.
Ma è un po' particolare questo suo Mario, no?
E vabbè, che c'entra? Quello dice che non mi devo truccare, che basta che gli piaccia a lui, non mi deve guardare nessuno. Perché una volta...
Basta che gli piaccia a lui, ci scrive Ernesto che era passato e che era qui in auditorium. Proprio a vedere lo spettacolo quando
sì.
L'abbiamo messo in scena qui da noi. Che frammento è questo che abbiamo ascoltato?
Questa è la scena, un frammento della scena che, in cui abbiamo Maritozzi Barbara di Roma che racconta di quanto le vuole bene Mario, che la chiama continuamente, le manda un sacco di messaggi, ma mi vuole proprio tanto bene, ma proprio troppo bene mi vuole, quindi non la fa truccare, non le fa mettere i tacchi, non la fa uscire con nessuno, non la fa neanche andare più al lavoro, deve lavorare solo con lui, vicino a lui, in una stanzetta isolata. E lei continua a ribadire di quanto è fortunata e di quanto la ama, però lei si trova nella stanza, nella sala d'attesa di una psicoterapeuta perché il suo medico l'ha mandata lì perché ha gli attacchi di panico e dopo insomma avrà un lieto fine questa storia, si farà seguire e riuscirà a capire quello che le sta succedendo. I primi sintomi che ha, le prime volte che prende coscienza di star male sono appunto questi attacchi di panico in cui lei dice non respiro più, mi manca l'aria, mi sembra di soffocare, che è la conseguenza ovviamente di questa oppressione vera e propria che subisce da parte di questo Mario.
Le storie come le avete scelte, pescate, scritte, sono riferite a fatti reali, sono frutto insomma,
allora... Devo dire che ci sono delle tracce autobiografiche in questo spettacolo, quindi alcune cose sono, le ho vissute in prima persona e altre cose le ho riprese da storie che ho visto vivere da amiche, alle quali davo dei consigli ma che non venivano recepiti perché appunto erano nella ferma convinzione di avere una storia d'amore bellissima. Altre me le ha suggerite Silvia, che appunto come counselor incontra tante di queste donne, Silvia Cattafesta incontra tante di queste donne vittime di violenza, e poi si può pescare a piene mani purtroppo dalle tante storie che sfociano in violenza fisica pesante fino ad arrivare al femminicidio, che quasi sempre sono partite così, con segnali di questo tipo, con atteggiamenti manipolatori e con violenze psicologiche.
Allora ricordo la mail liberesinergie@liberesinergie.org, lo spettacolo andrà in scena alle 17 nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano. Marilisa D'Amico, prima di salutarci, che cosa dunque ti aspetti da questa giornata dell'8 marzo in Statale?
Allora, io mi aspetto veramente la mattina un punto importante, diciamo, di messa a terra di tutti questi progetti. E quello che volevo sottolineare e che lega un po' il filo di tutta questa giornata è che la nostra comunità è fortemente impegnata su questi fenomeni. Cioè io ho visto da anni negli occhi degli studenti e delle studentesse, ma anche dei miei colleghi, del personale tecnico amministrativo, un interesse vero e sincero per questi temi che poi hanno portato appunto ad approfondirli, a corsi di perfezionamento, come vi ho detto, a questo osservatorio e adesso anche allo sportello e al questionario. Ma nell'interesse per il fenomeno, ovviamente tante volte ho visto gli sguardi di donne che non avevano appunto il coraggio di parlare. Ora, attraverso, in una comunità come diciamo stiamo cercando di fare noi, in cui si parla del tema, in cui possiamo anche incontrarlo anche nelle nostre aule, può succedere, sì, può succedere, però non siamo impreparati, perché ci stiamo appunto preparando a dare le risposte giuste. Ecco, questo secondo me è il punto che mi aspetto tanto da questa giornata e poi ecco, non ho sottolineato una seconda iniziativa che non sarà in Aula Magna ma nel pomeriggio sarà nella nostra sala di rappresentanza, che è su un tema che è un tema di frontiera, cioè sulle discriminazioni algoritmiche nei confronti delle donne. cioè oggi si parla di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale è nata già discriminando le donne per tutta una serie di motivi, e anche su questo si può lavorare un po' come sulla violenza, cioè si capiscono le cose per, almeno in un'università cosa può fare? Può fare capire le cose, può mettere a disposizione gli strumenti anche per riuscire a modificare un po' la realtà. Poi noi cerchiamo ovviamente di farlo tutti insieme, non sempre si riesce a fare quello che si vorrebbe, però è un punto importante proprio questo, che su queste tematiche lavoriamo insieme e non ci sono steccati nel nostro ateneo, cioè i docenti e le docenti lavorano insieme agli studenti e alle studentesse, insieme al personale, e siamo tutti coinvolti proprio in questa serie di iniziative che appunto, come dico, sono un punto di incontro l'8 marzo, ma poi proseguono, sono già iniziate.
Il tutto inizierà, per quanto riguarda la giornata dell'8 marzo, alle 9.30 in Aula Magna. Allora grazie Marilisa D'Amico, prorettrice grazie. Della Statale, e Anna Maria Versienti, che ha curato lo spettacolo teatrale Tanto a me non capita. Ricordo la mail per registrarti, liberesinergie@liberesinergie.org. A presto e grazie a entrambe.
Grazie. Grazie a voi.
Smoldering, this feeling that I got to. Lei è Any Other, If I Don't Care. It put me to test the state that I am in. I think it's a true quade. Daylight, I wasted many hours, fake impatience at best. Oh, what a delight! The foresight is uncanny, but it gave me some stress. I get to feel better, I get to be well, if I don't care and keep walking the street I'm in. If I don't care and keep walking the street I'm in. Hit or miss, I try to be controlling, but it didn't work out. Well, I'd say more or less. No positive reinforcement could have been standing out. Well, mental health is just a bitch, 'cause when you go through such abuse, you think that every tiny bit of fraud or lack carries some truth. And one day everything resolves, and the day after makes you burn. Just tell me when it is my turn to get some fucking rest. I get to feel. Tutto per questa puntata di Prisma, oggi condotta da Roberto Maggioni. Come sempre adesso le note dell'autore e poi tutto scorre con Massimo Bacchetta. Prisma ritornerà domani, subito dopo il giornale delle 8.30, attorno alle 8.35. A tutti una buona giornata e un buon proseguimento dell'ascolto. Ciao!